Anna di Alberto Grifi e Massimo Sarchielli inquadra una Roma che spazia tra il 1970 e il 1976, circa 75-76. Prima di quel momento e dopo quel momento, quell'equilibrio particolare è stata un'altra cosa. Anna racconta una città storica, monumentale, bellissima. A Piazza Navona ci sono i marmi forse più belli della città, più lucidi, di un bianco abbagliante. Tutti i giorni c'erano folle di ragazzi che stavano lì, che bivaccavano, si accontentavano di 300 lire di pizza bianca e intorno a questo tessevano i fili di una giornata, i fili dell'immediato prossimo futuro. Sapevano che dopo 2 ore, da quel momento, avrebbero incontrato qualcuno che forse gli avrebbe procurato un appartamento, una stanza in un appartamento per passarci l'inverno, oppure avrebbero trovato la ragazza o un ragazzo per passare insieme la serata, e tutto comunque all'insegna della massima dolcezza, anche se poi le cose che avvenivano erano apparentemente tutt'altro che dolci e magari erano anche condite da piccole armi baluginanti che rendevano tutto questo apparentemente molto duro da vedere, perché naturalmente, in modo speciale, gli indigeni, gli abitanti del centro storico, beh, insomma, quelli non si facevano davvero passare la mosca sotto il naso, insomma, le lame di Panico sono raccontate dall'Ottocento, insomma, non c'era bisogno di vederle a Campo dei Fiori negli anni 70. Ecco, Anna mette proprio le mani nel piatto e racconta questi equilibri in un modo rivoluzionario rispetto a quanto fatto allora, rispettando il metro espressivo dell'assenza di montaggio, quindi rispettando il fatto che per esprimere una parola, un momento, ci possa essere bisogno di 20 secondi o di 50 secondi, allora il trucco doveva essere quello di riprendere tutti e 50 questi secondi, non di operare dei tagli in mezzo, perché per approssimazione successiva si sarebbe giunti alla definizione più esatta di quello che Anna voleva dire a Vincenzo, e quindi non c'era bisogno di fare campo e controcampo, ma esprimendo i tempi di quel bivacco, di quel divano, di quella telefonata, esattamente con la lentezza o con la velocità con cui era avvenuta nella vita. Il tempo giusto era esattamente quello della vita, non era quello del cinema. E quindi in questo modo si attua la rivoluzione di rapporti che fino ad allora così non c'erano mai stati, non si erano mai visti, e la rivoluzione nel modo di raccontarli, la continuità non era rappresentata soltanto dal fatto che sullo schermo proiettavi Piazza Navona e dove eri andato il pomeriggio a incontrarti con qualcuno di quelli che magari casualmente passavano davanti all'occhio di Alberto e Massimo, ma l'adiacenza massima tra il set, tra virgolette, e la nostra vita era rappresentata dal fatto che le situazioni che venivano proposte in Anna erano sul serio le situazioni che vivevamo negli stessi identici modi, noi tutti di quella generazione, di quel lampo di ragazze, ragazzi, donne, uomini, quella generazione sgangherata, mezzi sognatori, mezzi matti, mezzi finiti male. Non c'erano lussi, non c'erano modelli, non c'erano mode, come ho già sottolineato. Queste case anche erano un po' internamente strutturate, quasi un po' tutte, c'erano questi corridoi e c'erano stanze da una parte e dall'altra e ogni stanza era di pertinenza di uno o due abitanti della casa e a volte accadeva addirittura che le coppie si attraversavano e quindi c'era uno degli due abitanti che emigrava da una stanza all'altra, portandosi dietro la biancheria, le camicie e tutto il resto, perché il frangente della sua vita in quel momento era con un'altra persona di quella cosa che non era proprio una comune, era comunque un gruppo di persone che non avevano perduto l'esercizio al confronto che proveniva da un 68 vicinissimo, in cui si discuteva dello zucchero, come si discuteva con la stessa serietà con cui si parlava dell'imperialismo, che fosse o meno una tigre di carta. Tutto questo poi non poteva, quasi per obbligo di continuità, non poteva che proseguire, conclusa la parte di realizzazione del film, in qualcosa di lontano dal canonico circuito cinematografico. E quindi il film, come sappiamo, dopo aver girato acclamato come grande momento di novità in alcuni festival, in particolare a Berlino, a Roma viene visto nei cinema. Sta quasi un anno al Film Studio, apriamo il mio cineclub, l'officina con Anna, proprio come per fare una scelta di campo immediata, per dire noi stiamo là, noi non abbiamo intenzione di fare il circolo del cinema col dibattito. Noi faremo anche il film sovietico, però adesso sono gli anni 70, adesso la realtà è questa. Ed era una realtà poi curiosa e particolare e sorprendente, perché quello che vedevi al cinema la sera era esattamente quello che avevi vissuto il pomeriggio a Piazza Navona o a Campo dei Fiori o nel quadrilatero di elezione di Anna e dei suoi attori, dove noi eravamo solo dei giovani visitatori, attenti e tollerati. Naturale slancio, i cineclub hanno cominciato a connotarsi con un'offerta di certi prodotti cinematografici che ovviamente non andavano nelle sale e non andavano neanche in una televisione poverissima di cinema. C'erano due reti, fino al 70, 77-78 ci sono state due reti soltanto. Il cinema era confinato al lunedì sera e certi film solo alla presenza delle fiere e al film fieristico delle 10 e un quarto di mattina che neanche veniva annunciato. Per cui in questo, la Cineteca non c'aveva uno spazio in cui offrire i prodotti, le pellicole che conservava, per cui già in sé proporre quattro film di Pasolini era una proposta rivoluzionaria. Quattro film di Ford era quasi sempre far conoscere qualcosa che in Italia mancava, cioè che a Roma non si vedeva da anni. E quindi insieme alla ricerca di giovani autori che veniva più che altro praticata dal film studio, un grande successo, ad esempio noi dell'Officina ci specializzammo in rassegne costruite intorno a vecchi personaggi del cinema italiano che portavamo lì e intorno a cui costruivamo le nostre proposte. Ricordo Riccardo Freda, Alberto Lattuada, c'erano loro, c'erano tutti i loro film, ma c'erano anche proposte di Stroheim, di Buster Keaton, di cinema che era comunque assente da ogni programmazione e che rappresentava quasi sempre per il pubblico la prima volta. Ecco, la prima volta è stato qualcosa di essenziale, di decisivo per lo spettatore cinematografico. Noi siamo stati in grado, ne sono certo, di offrire la prima volta per l'incontro tra il nostro pubblico e tanto cinema che abbiamo proposto. Alberto Grifi era cosciente dell'importanza, del valore, di ciò che da ogni macchina, da ognuna delle sue macchine avrebbe potuto tirar fuori, da quel BASF a sei piste, da quel Nagra, da quell'Arriflex, da quell'altro registratore, e lui le teneva in un ordine perfetto, conoscendone approfonditamente le potenzialità, le oliava come se fossero le armi dei partigiani, come se dovessero essere pronte ad essere usate in qualunque momento, si fosse trovata la necessità o l'opportunità di riprodurre una situazione notturna, c'era quella macchina che ci avrebbe dato quella forza, quel carattere, quel graffio che a quell'altra macchina mancava, che però sarebbe stato opportuno avere pronta, perché attraverso quella avremmo potuto realizzare degli interni stupefacenti. Ecco, questa capacità tutta proprio rosselliniana di dominio, anche Wells conosceva a perfezione, questa capacità rosselliniana di dominio sugli strumenti del tuo racconto è una cosa irripetuta, mi pare. Non conosco altre persone che dopo Alberto Grifi siano state capaci di fare questo. Quello che vidi raccontare da Oberdan Troiani, che mi diceva quando nell'Otello di Wells, quando avevano finito tutti i soldi e quando c'era la necessità di girare ancora una scena di guerra, arrivò uno, un attrezzista, e disse: signor Wells, ma proviamo a recuperare, a procurarci dei ditali da sarto. Che ci facciamo? Lei me li faccia avere, le mostre. Insomma, arrivarono dei ditali da sarto su cui lui mise della gomma da masticare e degli spilloni, e queste spille in controluce alla fine sembravano una battaglia tra armigeri, fra due o tre tipi di eserciti che si fronteggiavano. E poi era la stessa arte dei trasparenti assolutamente elementari e veramente realizzati col compensato e gli iodi, i trasparenti di Rossellini, che faceva fare delle camminate ai suoi attori di fronte alla riproduzione della Basilica di Assisi o di chiese del Rinascimento italiano, che erano soltanto disegnate a pochi passi da loro, ma che con una conoscenza straordinaria delle capacità dei mezzi tecnici, con un metro e mezzo di binario per terra, facevano rappresentare una realtà che per farla in quel modo ad Hollywood avrebbero speso milioni di dollari. E, voglio dire, l'interessante è sapere che cosa vuoi raccontare, l'interessante è sapere che cosa, qual è la priorità, qual è la cosa che viene prima. E in questo caso Grifi, in continuità con questa tradizione, sceglie di raccontare il tempo, e per farlo ha bisogno di una macchina che rispetti questa esigenza, che non possa farlo scorrere più velocemente o più lentamente, che riprenda il respiro di ciò che avviene esattamente come viene espresso.